Grazie.
Sono io. E sempre a proposito di iniziative, di piccole iniziative da poter cominciare a intraprendere, qualcuno prima faceva riferimento alla divulgazione del commercio ecosolidale, ad esempio con quell'iniziativa insomma semiteatrale, insomma, con conseguente volantinaggio. Io mi chiedevo, ci sono iniziative di divulgazione, volantinaggio o piccoli incontri riguardo a quei prodotti che, così come abbiamo individuato oggi, sarebbe meglio che noi cominciassimo a consumare con meno intensità? È una domanda, è anche una proposta per sapere cosa ne pensa riguardo una divulgazione di questo genere. E ancora più specificamente, c'è qualche cosa qui a livello di elenco, a livello di opuscolo su prodotti, perché abbiamo fatto del, sì, abbiamo parlato di craft, abbiamo visto qualche cosa, ma giustamente non era nello spirito della relazione fare un elenco, no? Ecco, se c'è per noi e se esistono divulgazioni di questo genere. Poi una seconda domanda, se c'è per noi adesso e poi se esiste una divulgazione di questo, cioè una possibilità di, insomma, far conoscere alle persone i motivi per cui bisogna consumare meno certi prodotti e quali sono. E poi lei accennava a una terza via, insomma, quella riguardante i braccianti, ossia la morsa tra noi consumatori, i braccianti, a cui in mezzo ci dovrebbero essere le società multinazionali, questa morsa contrattuale. Quali potrebbero essere i primi passi per fare questo, che mi sembra forse delle tre la cosa più complicata?
Senti, dovendo dire alla gente cosa non comprare, io penso che ad esempio si potrebbero subito mettere in capo alla lista i prodotti tropicali, il legno tropicale, cioè, perché il legno tropicale veramente ma ci sono, io sono più di deciso di sì, cioè avere l'accortezza di guardare con quale legno sono fatte ad esempio le finestre, le porte, le panchine, le casse da morto, perché invece per fare le casse da morto ad esempio si usa la ma proprio uno dei settori in cui si usa di più il legno tropicale sono le case da morto, perché appunto si usa l'abaki, che è un legno africano molto duttile e abbastanza leggero, quindi ecco, è particolarmente ricercato. Ecco, per cui direi che il legno tropicale bisognerebbe proprio metterlo al bando, proprio perché entra in competizione diretta con gli abitanti delle foreste, per cui arreca soltanto danno alla gente locale. Non è per dire, ecco, dice il piccolo caffè, no, viene prodotto un appezzamento del piccolo contadino che non mai si è organizzato, no, lì si vede la gente si butta fuori dalle foreste e si ammazzano, si costringono ad andare in città dove finiscono per fare il mendicante e le prostitute, insomma, ecco, questo. Per cui, parlando di legno tropicale, non solo ci sono delle ragioni ecologiche di tipo planetario, ma poi ci sono proprio delle ragioni sociali. Io direi che il legno tropicale va proprio messo al bando immediatamente, e ancora una volta in Italia notiamo la deficienza che abbiamo nel settore dell'informazione, perché per esempio in Inghilterra c'è stato gli Amici della Terra che hanno fatto proprio almeno due o tre pubblicazioni rispetto al legno tropicale, quindi una pubblicazione dove danno le indicazioni di tutti i vari usi che si fanno, quali sono le società produttrici, quali sono le società commerciali, quindi danno tutta una serie di indicazioni. Purtroppo è che in Italia, mancando di questi strumenti, finché non ci saranno, siamo costretti a dare delle informazioni generiche, no? E questo è veramente quello dell'informazione, è veramente un grosso punto interrogativo, e qui sono io a fare un appello a tutte le forze esistenti in Italia. Su questo piano ci dobbiamo organizzare, non c'è niente da fare. È inutile andare a dire alla gente cosa dovrebbero fare, dover consumare in maniera critica, in maniera più consapevole, se poi non li mettiamo in condizione di poterlo fare. Certo. Allora, chi farà la guida per il consumatore critico in Italia? Ma chi lo farà? L'industria. lo farà l'Asso Carta, tanto per dire, un nome qualsiasi, lo faranno l'associazione dei frutticoltori. Bisognerà che lo facciano invece tutti i movimenti che hanno una sensibilità sociale, per cui siccome è una grossa ricerca, ma all'estero si fanno queste ricerche. Negli Stati Uniti c'è un'organizzazione che non so come faccia a stare in piedi, però negli Stati Uniti, in tutto il mondo anglosassone, ci sono cosiddette fondazioni, magari sono dei fondi che sono stati messi in piedi dai magnati dell'industria o durante la pesca, però poi finanziano anche tutta una serie di iniziative. Per esempio in Inghilterra c'è un'associazione che si chiama New Consumer, che è nata al lato del commercio della consolidata, che si è posta come obiettivo solo l'informazione del consumatore da un punto di vista sociale, e tra le altre cose ha stampato una guida dove per ogni prodotto si dice quali sono le società che l'hanno prodotto, e di ogni società si fa l'analisi in base a 13 criteri, per cui come si comporta quella società rispetto al terzo mondo, per esempio, come si comporta se ha dei collegamenti col settore militare, per esempio, come si comporta rispetto al settore dell'informazione, è disposta o non è disposta a dare l'informazione, dà un'uguale opportunità agli uomini e alle donne, e avanti una serie di altri criteri che ora io non ho in mente, no? Allora, il consumatore quando va a fare la spesa si porta dietro il libriccino, dice da comprare, che so io, il dentifricio, andiamo a vedere chi il dentifricio, quante marche, dietro ogni marca che società c'è e ogni società che voto ha rispetto a questi comportamenti. Normalmente poi non c'è scritto compra questo invece di quest'altro, fa appello alla sensibilità del consumatore, per ognuno è diverso, per cui chi ha un'alta sensibilità all'ambiente sceglierà soprattutto quelli, che ha altre sensibilità al sociale soprattutto quest'altro, però metti i consumatori in grado di scegliere finalmente, ecco, no? In Italia naturalmente una cosa di questo genere è nel mondo dei sogni, noi ci pensiamo, però come si fa? Ecco, perché qui davvero è una cosa difficile, perché bisogna avere intanto delle persone pagate, perché non si può più fare solo appello al volontariato, qui bisogna muovere, bisogna prendere le gambe, andare, bussare le porte delle imprese, andare a contattare i sindacati, andare a contattare le varie associazioni che di Riffo di Raffo possono avere un interesse. Ma se si riuscisse a fare un consorzio di forze che attorno a queste cose ci ruotano, io credo che non sarebbe impossibile. Qui mettiamolo insieme una forza che si ponga l'obiettivo, no? Dove ci sia dentro tutte le organizzazioni di volontariato sensibili al tema, i sindacati possibilmente, ecco, per tirare fuori questi 50-60 milioni per fare questa cosa. E in Italia secondo me avrebbe il grosso vantaggio che veramente romperebbe con uno schema mentale, finalmente si comincerebbe a aiutare veramente la gente all'importanza politica che sta dietro al consumo. Non esiste, per cui noi lo mettiamo in cantiere, nel cassetto, speriamo di arrivarci un giorno prima della morte. Ecco, però ecco, ripeto, nel concreto direi che intanto si può dire alla gente di non comprare legno tropicale perché proprio non arreca nessun beneficio alla gente, ma solo ai commercianti che ci stanno dietro.
Il legno tropicale faceva riferimento a qualche specie?
Allora, io per esempio ho in mente la Bachi, tanto la Bachi tanto per è quello che mi è rimasto più impresso, però rispetto a questo direi noi possiamo fornire alcune cose. Noi possiamo fornire alcune cose, insomma, ecco, probabilmente se si va da Greenpeace, se si va da Amici della Terra, possono essere anche in grado di fornire del materiale più specifico rispetto a questo, visto che Roma è la capitale di tutto e anche di questa associazione, credo che non ci dovrebbero essere difficoltà anche per esempio a documentarsi un pochino meglio rispetto a questo. In Svizzera per esempio è stata fatta una grossa campagna contro il legno tropicale, ha risposto anche proprio una delle compagnie più grosse del settore delle pompe funebri, e ufficialmente il più grosso produttore di casse da morte si è detto sensibile al tema, ha detto che avrebbe da allora un po' costruito le valle da morte in pioppo norvegese o non so io invece che no, tanto così, ecco. E intanto questo, poi venendo ai prodotti tropicali, intanto si può dire alla gente quali possono essere i trabocchetti che ci sono dietro, quali possono essere i rovesci della medaglia. E un aspetto su cui insistere molto è la possibilità della perdita di terra, cioè far capire bene alla gente che nel settore agricolo tutta la produzione per l'esportazione entra in competizione diretta con i piccoli contadini per la terra, cosa che invece non avviene nel settore industriale. Ecco, per cui c'è questa grossa distinzione tra i prodotti agricoli che richiedono molta più attenzione e i prodotti industriali che invece hanno altri problemi, tipo inquinamento, tipo sfruttamento delle manifatture. Ecco, per cui ho l'impressione che rispetto ai prodotti che bisognerebbe evidentemente non comprare, forse qui bisogna limitarsi soltanto a cominciare a porre degli elementi di riflessione. Un altro grosso elemento di riflessione che bisogna introdurre è tutto l'atteggiamento sindacale che queste imprese hanno nel sud del mondo. Non soltanto c'è la repressione, ma ora c'è il forte tentativo di creare ovunque sindacati di comodo. In America, nelle piantagioni delle banane, la Dora, del Monte, Chiquita, tentano di far crescere quanto più possibile un movimento che si chiama solidarismo. Ecco, naturalmente usano proprio questa edizione per attirare la gente nella trappola, e uno dei fondamenti del solidarismo è che la cassa viene realizzata sia dai contributi dei lavoratori che dai contributi della parte padronale. Ma il trucco c'è, ma non si vede, perché il padronato usa il fondo liquidazioni per mettere la cassa, per esempio. Naturalmente allora dice, siamo una grande famiglia, tutti insieme per il bene della gente, si usano i fondi magari per mettere su una mezza scuola, un mezzo ospedale, però che nessuno faccia sciopero, per carità. Le questioni, i rapporti di lavoro non si risolvono con lo sciopero, non si fanno degli accordi così all'interno della grande famiglia e poco più. Ecco, per cui naturalmente chi non si iscrive al solidarismo poi automaticamente perde il posto di lavoro, questa è un'altra cosa che avviene, ma che non si dice, e la stessa cosa sta succedendo anche nelle Filippine, sta succedendo in Kenya, ovunque si tenta di fare repressione sindacale in maniera subdola. Ecco. Per cui secondo me da questo punto di vista ci sarebbe un motivo sufficiente per non comprare più tutti i prodotti delle grosse multinazionali, almeno nel settore almeno per quanto riguarda le banane e per quanto riguarda il tè. Problema, acquisti alternativi, perché immediatamente io dico di non comprare più una cosa, però quello comincia a dire, ma mi figliavo la banana alla vera, che poi la compro per niente. Quindi c'è un problema di famiglia. E allora bisognerebbe essere in grado anche di proporre un'alternativa, no? Allora, mentre in Inghilterra l'alternativa c'è, perché il grosso del mercato viene dalle Wingwood, che appunto, pur essendo commercializzate sempre dalla Gist, che è una grossa società commerciale che ci guadagna un sacco di quattrini, però è dimostrato che pagano dei prezzi più equi ai contadini. Ecco, in Italia fino a ieri si pensava che potesse essere la Somalia, dalle poche indagini che abbiamo fatto invece la Somalita è prodotta essenzialmente in piantagioni dove ci sono ancora degli interessi italiani, per cui dubito che comprare Somalita sia davvero un rendere servizio ai piccoli contadini. Però dal momento che la Somalia non produce più banane perché c'è la guerra, perché c'è il caos, anche in Italia stanno cominciando a importare delle Wingwood, per cui bisogna stare attenti al bollino, specie nelle bancarelle che abbiamo contattato.
C'hanno un bollino delle Wingwood?
Sì, c'hanno un bollino che si chiama le Cinque Isole, ecco, no? E dice che queste banane si vendono essenzialmente nelle bancarelle. E questo, secondo me, potrebbero essere banane da privilegiare rispetto alle altre, pur sapendo che non siamo nell'equità assoluta, ma nemmeno peggio. Ecco. Per cui, ripeto, in concreto, secondo me, vendita tropicale da bandire completamente. Rispetto a tutti gli altri prodotti, direi che sarebbe già un grosso passo avanti se si cominciasse a far capire alla gente che ciò che si consuma non è, che consumare non è un gesto neutro, che ci sono tutti questi risvolti, che questi sono gli aspetti a cui dovrei prestare attenzione, e poi finire in fondo, direi, con questo appello a comprare alternativo, perché grazie al commercio responsabile si può anche comprare alternativo, e quindi questo è una grossa possibilità in più.
Una domanda che forse introduce un capitolo enorme, questo tavolo pieno di sogni, dice, abbiamo fatto sempre, hai fatto frequentemente riferimento a piantagioni, realtà latinoamericane, invece il discorso del capitalismo giapponese e come ci ha pervaso. Secondo, un'altra domanda, che invece forse questa la lascio proprio alla conclusione, Tu sei stato presente nelle nostre storie attraverso l'amore e la conoscenza di Don Milani, che ti ha cresciuto, il Francuccio di cui abbiamo letto nei libri, delle lettere, eccetera, eccetera. Ecco, come questa eredità l'hai raccolta e ce la trasmetti anche in questo momento?
Dunque, rispetto al Giappone, io non sono uno studioso del Giappone, lo premetto, le cose che so le so per averle lette. Ci sono anche opinioni abbastanza discordanti su come il Giappone sia riuscito a crescere in maniera così rapida, aver potuto costruire così rapidamente questa sua industria. Si pensa che conti molto anche questo atteggiamento della gente di estrema riverenza, e evidentemente c'è stata la capacità da parte del capitalismo nascente di usare questo atteggiamento di riverenza per il potere proprio per riuscire ad incanalarlo verso una fedeltà all'impresa. Questo concetto della fedeltà torna fuori di continuo in Giappone, tant'è che il riferimento principale, l'obiettivo principe di qualsiasi lavoratore giapponese è quello di fare in modo che l'impresa riesca a prosperare quanto più possibile. Non ho elementi sufficienti per poter dire qual è stato il comportamento del capitalismo giapponese rispetto ai salari, non so quanto aiuto abbiano ricevuto ad esempio dagli Stati Uniti, come invece si sa che ha ricevuto l'Europa, come si sa che invece ha ricevuto la Corea del Sud, ma probabilmente l'avrà ricevuto anche il Giappone a suo tempo, perché era un paese completamente raso al suolo, per cui probabilmente è un cocktail di aiuto finanziario di tipo statunitense subito nel dopoguerra e di questo atteggiamento culturale tipico del Giappone. Poi naturalmente, siccome loro si sono basati soprattutto sulla competitività, non hanno avuto difficoltà ad invadere il mondo con dei prodotti a prezzi molto bassi, che faceva anche molta forza soprattutto sulla tecnologia, per cui la tecnologia è stato un ulteriore elemento fondamentale di abbattimento dei prezzi. Direi che nel Giappone però il Giappone usa anche tutto il sud-est asiatico come i propri piedi, affossa i propri piedi produttivi sulle coste, appunto sulla Corea del Sud, Taiwan è stata un'altra grossa realtà finanziata dagli Stati Uniti che poi è stata utilizzata dallo stesso Giappone, la Malesia, l'Indonesia, cioè tutto il sud-est asiatico è utilizzato dagli impresari giapponesi come una fonte di manodopera a basso costo, e direi che da questo punto di vista un pochino tutte le potenze economiche mondiali del nord, che sono appunto Giappone, Europa per un verso, Stati Uniti per l'altro, tentano di avere proprio la propria sfera di influenza dove poter dirottare le produzioni ad alta manovalanza da far fare a basso costo. Si sa che il sud-est asiatico è stato riserva di caccia del Giappone. Poi è evidente che una volta che hai messo in piedi un certo tipo di crescita economica, specie nel settore tecnologico, avvantaggiandoti anche viceversa dei momenti di crisi degli altri, perché per esempio gli Stati Uniti sembra che abbiano tralasciato abbastanza da parte tutta questa ricerca tecnologica, facendo forza soprattutto sulla disponibilità di una manodopera a basso costo ad uso interno, che oggi è una crisi tremenda con l'apertura del mercato comune col Messico, perché sembra che hanno fatto il mercato comune con Mexico, non so se avete parlato del NAFTA, che è questo accordo commerciale di abbattimento di barriere doganali tra Canada, Stati Uniti e Messico. Apparentemente sembra che sia un accordo commerciale per poter vendere di più, però di fatto dietro a questo accordo c'è anche una liberalizzazione degli investimenti e c'è soprattutto un tentativo di dirottare, di espatriare tutta una serie di produzioni dagli Stati Uniti verso il Messico, perché la manodopera costa molto meno e chi ne fa le spese sono soprattutto i lavoratori con una bassa qualificazione degli Stati Uniti, che stanno perdendo un sacco di posti di lavoro. Ecco, direi che gli Stati Uniti hanno lasciato un pochino da parte l'aspetto tecnologico, almeno nel settore civile, perché viceversa nel settore militare, grazie ai finanziamenti che hanno ricevuto dal bilancio federale, c'è stato un grosso balzo in avanti. e questo ha consentito agli Stati Uniti, al Giappone di avvantaggiarsi di questo invece mancanza da parte degli Stati Uniti. Poi non so, ecco, rispetto al Giappone direi che da un punto di vista economico non si comporta in maniera difforme dalle altre potenze, la sua grossa sfera di influenza, almeno per quanto riguarda l'aspetto produttivo, è soprattutto il sud-est asiatico, anche se naturalmente avendo una grossa disponibilità finanziaria dislocano i loro investimenti e i loro capitali ovunque ci sia possibilità di fare affari, e si sa che per esempio anche negli Stati Uniti stanno comprando un sacco di imprese e un sacco di immobili, insomma. Okay. Per cui rispetto al Giappone io mi fermerei qui perché non ho e rispetto al mio essere allievo di Bolbiano, ma che devo dire, è stata la mia vita, io sono arrivato da Zucca per 7 anni, ci sono rimasto fin quando poi il priore è morto, io avevo 18 anni. Non ho molte cose da dire, mi dispiace, io deludo sempre la gente quando mi fanno le domande su Barbiana perché mi ammutolisco, perché è come chiedere a uno, quando racconti del tuo babbo, cioè quando una cosa è stato tuo patrimonio fin dall'infanzia, non hai neanche termini paragoni, cioè mi ha colpito in maniera particolare questo, che ti ha colpito? Te eri in casa, eri dentro, potrai ricordare uno sculaccione, potrai ricordare una carezza, ma potrei ricordare queste cose qui, ma però non si ricordano le cose che invece ricorda uno che viene da fuori, quarantenne, trentenne, e fa il confronto con il resto del mondo e viene colpito da questo e da quello. Non so, si potrebbe mettersi a raccontare come si svolgeva la vita, come si faceva a scuola, anche se oramai ci sono i libri fuori, l'hanno descritto ampiamente, insomma, no. Però sono convinto che per conoscere il pensiero vale molto di più leggere le sue lettere, vale molto di più leggere i suoi scritti, l'esperienza pastorale, la lettera ai giudici, la lettera ai cappellani d'Italia, perché ogni tentativo mio lo traviserei. E rispetto a tutto il resto, sì, si potrebbe raccontare un pochino con una curiosità, però non so quanto...
Ma c'è qualche principio di vita che ti è rimasto come fondamento?
Sì, beh, ecco, rispetto a questo direi che uno dei principi di fondo è il senso di responsabilità. Questo era uno dei pilastri su cui si insisteva di più a Barbiana. Infatti si diceva che uno dei motti che era appeso nella stanza era I care, questo motto dei giovani americani che vuol dire mi sta a cuore, mi interessa. Ecco, direi che è il fulcro centrale anche della lettera ai giudici, dove si dice che la responsabilità di ciò che avviene, visto e considerato che tutto ciò che avviene nel mondo avviene con il contributo diretto o indiretto di ciascuno di noi, non si può più dividere in frazioni, quindi per uscire da questa situazione assurda dove si commettono i crimini più atroci, non si trova responsabile, bisogna che ognuno si sente totalmente responsabile di quello che avviene. Ecco, per cui direi che anche nella mia vita di persona adulta uno dei principi che più mi guida è proprio questo tentativo di essere responsabile, anche perché mi pare che alla resa dei conti poi è davvero così, il sistema si regge perché noi lo sosteniamo e quindi inevitabilmente siamo responsabili, ma nel contempo siamo anche potenti. E questo è l'altra faccia della medaglia che spesso ignoriamo.
Sì, aspetta, non c'è bisogno
di
microfono, faccio una domanda e vedo se ci ha provato a portare. Anche per gli altri, lo è sicuramente per me e credo possa essere anche per gli altri.
Mamma mia, sembra Paolo Fraiesi. Dunque, voglio chiederti questo, facendo degli incontri, portando avanti naturalmente non con la tua brillantezza, ma insomma cercando un pochettino di seguire gli schemi che tu così un pochettino ci hai insegnato, le domande grosse, anzi direi la domanda grossa che viene fuori principalmente è questa: tutto questo grosso discorso etico che ci chiama ad un profondo cambiamento, come ci può vedere inseriti noi e il nostro lavoro all'interno delle strutture attuali? Voglio dire, noi sappiamo per esempio, lavorando in banca, che contribuiamo ad un certo tipo di sviluppo di una situazione, lavoriamo all'interno magari di una banca che fa investimenti sbagliati, tarata. Sappiamo che lavorando da quest'altra parte contribuiamo a quest'altra cosa. Ecco, eticamente, qual è la risposta esatta? Innanzitutto da dare a noi stessi e poi da dare agli altri, perché, e con questo concludo, facendo il discorso delle multinazionali, a cominciare dalla vecchietta, ma anche dalla signora bella lucida, ti rispondo tranquillamente: ma quello che lavora là del monte che cosa deve fare? Grazie.
cosa deve fare, perché probabilmente a voler essere coerenti fino in fondo bisognerebbe sbattere la porta e dirgli me ne vado e vi faccio la guerra come posso dal di fuori, perché non accetto di collaborare con una macchina di questo genere, un pochino alla stregua della persona che deve partire in Italia o che deve partire in guerra, cosa posso fare? Ecco, per cui obiezione. Probabilmente la risposta più coerente è l'obiezione, direi. Però non so se si possa assolutizzare oppure se vada poi rimessa alla decisione di ciascuno in base appunto al coraggio che ha e alla quantità di motivazioni che ha. Scendendo un pochino più giù si può dire organizzati affinché, pur restando dentro, tenti di mettere delle zeppe. Per esempio, c'è un giornaletto che si chiama Bank Check, che viene prodotto a New York e che dice un sacco di cose su quello che avviene all'interno della Banca Mondiale. Per cui mette fuori tutte le magagne, tutti i passi falsi e tutti i progetti più nefandi che sfornano la Banca Mondiale. È ovvio che quel giornaletto non può essere scritto se non c'erano le talpe dentro, non c'è nulla da fare, perché viene fuori che magari all'interno della banca circolano dei documenti riservati e provano a finire soltanto nelle mani della gente che ci lavora. Per cui dice qualcuno che questi documenti se li porta fuori e poi li fotocopia e li ristampa, no? Questo potrebbe essere, ad esempio, un'altra cosa, ecco, utilizzare la propria posizione all'interno. Per esempio, nel settore del debito, ritornando all'informazione, no? In Olanda, rispetto al debito, hanno fatto una grossa campagna, perché hanno detto, allora, le banche che sono coinvolte nel debito, che fanno anche da cassa di accoglienza delle fughe di capitali dal Cile e dall'Argentina, che continuano a imporre degli interessi esosi, sono la Amrobank, sono la Tizio, la Canna Semprone. Allora, cominciate a dire ai clienti, non depositate più i vostri depositi lì, e ai dipendenti mandate lettere al direttore chiedendogli perché noi facciamo così. Questa è un'altra cosa, no? Cioè, ma dipende dal coraggio. Cioè, io sono dipendente, so che devo portare a casa un salario perché ho 7 persone a carico, non me la sento di perdere il posto, però tento di fare di tutto appunto per creare la crisi al sistema. E questa potrebbe essere un'altra cosa, ad esempio l'invio del direttore, cioè il ricordarsi che al di là dall'etichetta ci sono delle persone. Noi lo dimentichiamo sempre, no? Parliamo di grossi multinazionali, però dietro a questi nomi c'è una persona in carne e ossa. Alcune saranno proprio refrattarie a qualsiasi discorso, però qualcun altro può darsi anche che possa entrare in crisi. Anche una delle strategie utilizzate all'interno della campagna è stata proprio questa, no? Scrivete all'esattore, perché dietro al banco c'è una persona e ci sta che entri in crisi bene o male, per esempio, quindi può diventare un alleato tuo, no?
Ringraziamo Francuccio Gesualdi perché ci ha dato delle indicazioni molto concrete, e questo è anche lo spirito dei nostri incontri. E ci aiuta a trovare forme inedite di azione in questo campo, e penso che fra l'altro proprio il nostro centro interprofessionale della pace, il nostro CIPAX, dedicherà un po' delle sue forze a questo problema del commercio ecosolidale, e quindi certamente resteremo in contatto con Francuccio e quindi ciascuno di voi può lavorare, può tenersi in contatto con Gianni e con noi più di quanto già non lo faccia, per aprire una grande finestra su questo problema che lui ci ha così ben chiarito stasera, mettendone in luce tutti gli aspetti di fondo, di carattere politico, di carattere personale, di carattere etico generale. Quindi ringraziamo Francuccio per questo, che ci ha molto aiutato.